Sempre con voi nel pomeriggio di TMV Radio Maracanã. E allora, Eleonora, ci siamo. Intanto continuano ancora a votare sui nomi dei tre giocatori che diciamo così hanno impressionato maggiormente in queste prime sette giornate di campionato di Serie A. Veramente tanti sono i nomi scelti. L'ultimo leggo Krunic, Kulusevski e De Ligt, ad esempio, il nostro ascoltatore. E poi qualcuno vota pure gli allenatori. Vabbè, dai, andiamo avanti perché poi condividiamo adesso con voi i prossimi anche ospiti, i loro messi, i loro
sono
pensieri.
Pronti,
vai.
Sono pronti. Allora, Stefano Salandin, Tutto Sport.
Ciao pomeriggio. Stefano.
Buongiorno.
Ben trovato.
E poi c'è Daniele Garbo. Buon pomeriggio.
Ciao Daniele.
Che bello sentirvi, buon pomeriggio, ciao Stefano.
Ciao Daniele, grazie.
Ciao, come Daniele, sempre. Ciao Daniele, questo entusiasmo è contagioso, ci fa piacere.
Grazie.
C'è il sole, a Roma c'è il sole, quindi...
Finalmente aggiungerei, dopo due giorni di pioggia e di vento.
Bene così, dai.
Antonello Valentini, buon pomeriggio.
Ciao direttore, come stai? Buon pomeriggio.
Bene, ben ritrovati, sono appena rientrato da Milano.
Abbiamo visto, ho visto anche il tuo post, è molto interessante. Poi dopo ti chiedo una cosa su questo giovane ragazzo arbitro che ne abbiamo parlato proprio quando è avvenuto il fatto, colpito in pieno volto da quella specie di uomo.
Da un vigliacco,
bravo, ecco, penso che sia la definizione. Hai avuto modo di parlarci, Antonello?
Sì, e ieri sera era lì allo stadio, Trentarange, me l'ha presentato, siamo stati un po' lì a chiacchierare. Un ragazzo entusiasta, appassionato di calcio. Io non so se sia un buon arbitro o se lo diventerà mai, per carità, ma non è questo il problema, naturalmente.
Certo.
Così come quelli che giocano a pallone della sua età, anche lui sta crescendo e deve crescere. Poi vedremo se diventerà un buon arbitro, se lo è già, se lo potrà diventare. Ma il problema non è questo. Il problema è che non bisogna mettere le mani addosso agli arbitri. E io vorrei che la federazione tornasse alla vecchia norma, che è stata attenuata nel corso degli anni, di radiare, cioè di non ammettere mai più su un terreno di gioco chi mette le mani addosso agli arbitri, in questo caso un pugno in faccia violentissimo, che attraverso le immagini e le foto ha fatto il giro del mondo, creando veramente molto sconcerto e un'altra pagina vergognosa per il calcio italiano. Io vorrei che questo signore non mettesse più i piedi su un campo di calcio, mentre ha avuto il massimo della pena, per carità, 5 anni, ma non vorrei, come già è accaduto, perché sono abbastanza vecchio per ricordarmelo, che poi tra buona condotta, pentimento, i 5 diventano 3, poi diventano 2 e ce lo ritroviamo in panchina tra poco più di un anno. Non va bene, secondo me.
Andrea Melis, l'arbitro.
A meno che Antonello avesse pagato il biglietto per entrare, allora vale tutto, perché c'è questa logica gira, no? Ma noi paghiamo il biglietto, quindi vale tutto. Quindi se ha pagato il biglietto poteva.
Ah, ecco, bravo.
Sto
Stefano.
Provocando, dai, provoco.
No, ma è una provocazione che ci sta perché ci arriviamo. L'ultima cosa che chiedo ad Antonello, ti ha raccontato qualcosa Andrea Melis, questo ragazzo di quel momento, Antonello?
Ma sai, non ha avuto neanche il tempo di accorgersene, perché c'è stata una discussione, come mostrano le immagini, come ce ne può essere.
È arrivato da dietro lui, è arrivato da dietro.
È arrivato da dietro un energumeno, tra l'altro, ripeto, in maniera molto veramente proditoria e vigliacca, e gli ha sferrato un pugno in pieno volto. Insomma, che cosa vuoi che dica, ragazzo? È stato molto serio e molto orgoglioso, e con grande spirito di servizio è tornato in campo la settimana dopo. Sai, tante volte questi comportamenti, tra l'altro gli arbitri ci servono anche specialmente in questo periodo perché ce ne sono sempre di meno, è tornato in campo la settimana dopo, per fortuna, e quindi ha ripreso ad arbitrare. Da questo punto di vista, voglio dire, è stata una lezione anche di senso di responsabilità, di spirito di servizio che gli arbitri hanno. Poi sulle prestazioni, fanno bene, fanno male, sbagliano, sono infelici nelle scelte, ci sta tutto. Tra l'altro questo è un ragazzo giovanissimo, come dicevo prima, quindi avrà tempo.
Si vede anche dal viso.
Avranno tempo i tecnici, chi se ne intende veramente, di capire
di farlo crescere,
fare l'arbitro,
certo,
a che livello lo potrà fare. Ma ripeto, il problema non è questo. Il problema è che le aggressioni agli arbitri vanno punite in maniera definitiva, a mio modo di vedere.
D'accordissimo. Allora, Stefano, partiamo da te invece. La partita, la nazionale italiana ieri, dopo 37 partite arriva la sconfitta. Voglio un po' il tuo pensiero su questa partita, su quello che abbiamo visto, su quello che ti ha dato anche fastidio. Poi andiamo anche sullo specifico su un paio di situazioni. Stefano.
Ma la partita è, voglio dire, quasi da dire finalmente questa benedetta sconfitta è arrivata, perché cominciava a essere una scimmia un po' sulla spalla degli azzurri, che non a caso dopo l'europeo non erano più gli stessi, né dal punto di vista, come dire, caratteriale, né dal punto di vista tecnico, tattico, quasi che questo record cominciasse a pesare. Però è arrivata una squadra che ha meritato, che comunque è al nostro livello, forse qualcosina in più in certe dinamiche di gioco e di qualità tecniche, e quindi va benissimo, ci sta. Primo tempo sbagliatino dal punto di vista tattico, secondo di orgoglio. È stata una partita piena di cose, bella, interessante, come dire, indicativa. Ripropone una questione, noi siamo campioni d'Europa anche meritatamente per certi versi, delle partite vere abbiamo vinto solo quella con il Belgio, le altre le abbiamo vinte ai rigori. Ripropone la questione della dimensione della nazionale ad altissimo livello. Credo che Mancini ci ragionerà su, soprattutto la questione annosa dell'attacco, ma soprattutto se non sia ora di, come dire, rinverdire, rinnervare e ridisegnare il centrocampo, che ieri nel primo tempo era in evidente difficoltà. Questa è la partita in finale, poi ci sono state molte cose dentro.
Certo, parliamo anche sulle specifiche. Questo del centrocampo è interessantissimo, perché io prima mi sono permesso di dire, ad esempio, l'unico appunto che mi sento di fare è quello di non aver visto dall'inizio Locatelli e Pellegrini. Esatto. L'unico appunto, poi il resto secondo me quelli erano. Però questa cosa qua, perché pensavo che arrivavano meglio rispetto ad esempio a Giorginio e Verratti, che mi sembrano, Stefano, un po' in calo, cioè non proprio brillantissimi, ecco.
Sì, guarda, Verratti con un collega, non cito perché non è giusto, ma che segue la nazionale da tantissimi anni in me, con me. Ci dicevamo già qualche mese fa che il miglior Verratti ormai l'abbiamo visto, ed è evidente che fatichi un pochino. Poi purtroppo lui ha questa cattiva abitudine di andare in overbooking, come dire, nervoso se la partita sale di tono, di intensità, e questo non aiuta a gestire i momenti. Però sì, credo che adesso Locatelli e Pellegrini siano un po' pronti per ricevere questa eredità. Dal punto di vista tecnico magari hanno meno palleggio, meno questo fraseggio un po' corto, ma hanno una dinamicità più moderna, credo, di lui. Giorginio sì, è un po' in calo. Giorginio è un po' in calo. Poi Giorginio funziona bene se funziona bene attorno,
Certo.
Voglio dire, tu vedi Busquets ha un altro tipo di qualità, il ruolo più o meno lo stesso, ma c'è un altro tipo di qualità, di palleggio, di personalità forse anche. Per quanto Giorginio non sia secondo nessuno da questo punto di vista, ma ha bisogno di più di un canovaccio intorno. Però il problema non è tanto lui, credo, quanto quello intorno. Lo stesso Barella credo abbia bisogno un pochino di rifiatare, e non vorrei che l'assenza di Conte all'Inter cominci a farlo pensare troppo imparato, a farli credere essere troppo imparato. Conte è bravissimo a tenere bassi questi eccessi di presunzione. Comunque, ti ripeto, ci stava anche questa sconfitta, perché mette in discussione positivamente, ci mancherebbe, non è che si dice di buttare il bambino con l'acqua sporca, si dice di cominciare a ragionare su qual è il prossimo step
da fare. Daniele Garbo.
Io credo che la Spagna sia semplicemente più forte dell'Italia in questo momento, lo era già all'ultimo europeo, quando ci diede un'autentica lezione di calcio in semifinale, poi l'abbiamo sfagata in qualche modo superandola ai calci di rigore, ma la realtà è che loro hanno una filosofia di calcio, una costruzione di calcio che portano avanti da molti anni, da prima di noi, alla quale noi ci stiamo avvicinando soltanto adesso, ci siamo avvicinati soprattutto grazie allo straordinario lavoro di Roberto Mancini, ma la loro filosofia di calcio è molto più avanti della nostra. Io credo che quello che è successo ieri sera abbia dimostrato paradossalmente quanto sia stata grande l'impresa che ha compiuto la nazionale di Mancini agli europei, dove non eravamo assolutamente la squadra più forte, ne eravamo almeno due o tre più forti di noi, ma proprio grazie al lavoro di Mancini e di tutto il gruppo sono riusciti ad andare oltre i nostri limiti. Detto questo, io credo che
ad esempio uno come Gavi, mi chiedevo ieri sera, 17 anni, in Italia probabilmente se ce l'avesse una grande società, la Juventus, l'Inter e Milan, lo manderebbe a svernare in qualche società di Serie C magari, mentre lì lo vediamo in nazionale. E questo è un merito straordinario che va riconosciuto a un uomo veramente eccezionale come Luis Enrique, che il calcio italiano ha sbeffeggiato, schiaffeggiato quando è stato di passaggio, sì, sì, per poco
ieri
tempo.
Ieri però tutti a fai posta, no? Che grande allenatore, che bravo Luis Enrique, uomo allenatore. Tutti i tifosi cito, no?
Cosa
perché
ti ha proprio infastidito.
No, ieri mi ha infastidito.
Anche prima.
Allora, ieri io lo dico, poi lascio
però,
la parola.
Però Gavi gioca già nel Barcellona.
Bravo, Gavi gioca nel Barcellona.
Appunto, ma in Italia non giocherebbe. Però nella Daniele,
Daniele, sai che ti aggiungo e mi taccio, però bisogna pure dire, ma noi abbiamo dei giocatori di quel livello? Cioè ci sono giovani di quel livello?
Non lo so, ma se noi li abbiamo sicuramente non li facciamo giocare in prima squadra in Serie A, li mandiamo in Serie B o in Serie C. Questa è la nostra cultura, perché non abbiamo pazienza con i giovani, assolutamente, l'abbiamo dimostrato un sacco di volte. Dopodiché Mancini in questo momento ha dei problemi, non ha attaccanti e ha problemi anche in difesa perché non c'è una nuova generazione di difensori. Mi auguro che Mancini, che ripeto, al quale bisognerà sempre ringraziare per quello che ha fatto agli europei, mi auguro che Mancini non commetta lo stesso errore che commisero Berzot ai mondiali dell'86 e poi Lippi ai mondiali della Sudafrica del 2010, che per ragioni di riconoscenza rispetto al gruppo che aveva vinto il mondiale precedente non ha saputo, diciamo così, cominciare a fare un po' di rinnovamento. Io credo che in difesa ci sia bisogno di questo rinnovamento.
Andiamo avanti con Bonucci e Chiellini, ma ci sono solo loro, esatto, due, questo è il fatto. Cioè chi c'è dietro di loro?
Chiellini è ancora il miglior difensore italiano quando sta bene, purtroppo non sta benissimo sempre. Esatto, per distacco. Bonucci, vabbè, lasciamo stare, quello che ha fatto ieri sera è una cosa inaccettabile da un giocatore della sua esperienza. E poi centrocampo c'è un po' di abbondanza e qualche scelta, davanti non c'è nessuno. E questa non è colpa di Mancini, evidentemente.
Antonello!
Ma insomma io ho sentito e condivido in grandissima parte quello che hanno detto i miei amici Sarandin e Garbo. Voglio dire che raramente capita di uscire dallo stadio battendo le mani ai propri giocatori che hanno perso, e questo ieri sera è avvenuto, perché si possono dire tante cose di questa squadra di ieri e sono cose giuste, per carità, ma certamente non si può dire che i giocatori non si siano spesi, che si siano risparmiati o che non abbiano tirato fuori tutto l'orgoglio che avevano in corpo. Per quanto riguarda la Spagna, non ci sono dubbi che la loro capacità di palleggio, la loro tecnica individuale è sorprendente per chi non conosce il calcio spagnolo, ma è una scuola che poi porta a questi risultati. Ovviamente poi quando sono in 11 ti fanno girare come una trottola a vuoto, come è successo ieri sera, di gol ne potevano fare altri due, sono arrivati davanti al portiere, per carità. Però devo dire che io, per quanto riguarda il centrocampo di cui parlavate prima, sono abbastanza d'accordo con una riflessione che ripeto, perché l'ho già fatta più volte anche da questi microfoni, che secondo me Jorginho e Verratti insieme si pestano un po' i piedi, in questo momento non sono peraltro in grandissimo spolvero, e quindi va costruito un centrocampo diverso. Io ho una sola preoccupazione, ma credo e mi auguro che Mancini sfugga a questo rischio che Garbo già diceva, della gratitudine, della riconoscenza, che è una malintesa gratitudine, una malintesa riconoscenza, perché noi gli europei abbiamo fatto cose straordinarie, va a merito di Mancini e di tutti i giocatori che hanno partecipato agli europei, anche quelli che stavano in panchina o hanno giocato poco. Non vorrei che nella testa dei giocatori, soprattutto nella testa dei giocatori, scattasse una sorta di pretesa superiorità, pretesa supremazia, come se la vittoria degli europei o queste grandi vittorie, che sono difficili da gestire, creasse una specie di vitalizio. Dici tanto, io sono il campione europeo.
Guarda che qualcuno già non è così, Antonello, fidati.
Non è così, perché...
Aspetta Antonello, diceva una cosa Stefano, dicevi Stefano, scusa, qualcuno...
Qualcuno è scattato, e non a caso qualche allenatore tipo vicino a me qui alla Continassa ci ha lavorato su parecchio in queste settimane. E qualcuno è già scattato, fidati. No, ma ci si dovrà lavorare, sono d'accordo, hai ragione perfettamente.
Per quanto riguarda i giovani, guardate che sì, quel fenomeno di Gavi, 17 anni nel 2004, è certamente un fenomeno ed è una rivelazione. Ci chiedevamo prima, vi chiedevate prima se noi abbiamo questi giovani. Probabilmente non lo sappiamo, in fondo. Perché la federazione, che fa un ottimo lavoro di scouting e attraverso Viscidi, attraverso i Club Italia, non può fare questo lavoro di setaccio ai massimi livelli, perché non ha il tempo e non è il suo ruolo. Allora torniamo qui al coraggio, alle aspettative dei calciatori, delle società, dei presidenti, di schierare questi giovani, perché ha ragione Garbo, Gavi probabilmente in Italia farebbe panchina in Serie B se non il campionato di Serie C chissà dove, quindi è un problema anche di mentalità nostra che conosciamo da tempo. Detto questo, io ieri sera ero allo stadio, come vi ho detto, non mi sono piaciuti ovviamente i fischi di parte
delle a quelli volevamo arrivare, infatti, giusti, sbagliati, fuori contesto,
contrastati poi da tanta gente per bene, da tanti tifosi che hanno applaudito Donnarumma, però non c'è dubbio che anche lì abbiamo creato a Donnarumma ieri sera un problema di ansia e di tant'è che ha fatto quella tartina lì sul, quando gli è sfuggita la palla, stavamo prendendo gol. Poi per carità, ci sta tutto, però ecco, io quello che non mi aspetto è quel comportamento di un uomo così navigato come Bonucci. Bonucci resta, a parte che sei il capitano, hai preso una munizione per protesta al 30° del primo tempo facendo 50 metri per andare a protestare, 12 minuti dopo fai quell'intervento che era certamente da giallo, il secondo intervento, non te lo puoi permettere, non è possibile che succeda una cosa del genere, perché lasci la squadra in mutande, come è successo. E tra l'altro, piccola riflessione per quanto riguarda Mancini, lui probabilmente avrà detto siamo al 43°, un gol si può rimediare, aspettiamo un attimo, riordiniamo le idee, nel secondo tempo vediamo che succede. Ma no, secondo me lì ha fatto un piccolo errore, perché a parte che Chiellini si stava già riscaldando da un po' di tempo, a parte che non hai altre scelte, perché non è che vai negli spogliatoi e dici adesso come posso riorganizzare la difesa, no, sai che devi mettere Chiellini, io l'avrei fatto entrare immediatamente per creare una specie di time out che serve anche quello a raffreddare un po'.
Aspetta,
i momenti spiriti,
tu dici l'avresti tolto subito al primo giallo.
No, mi sono spiegato, avrei messo immediatamente Chiellini, non avrei finito il primo tempo in 10 uomini, l'avrei fatto entrare immediatamente appena espulso Bonucci. Invece noi abbiamo aspettato, lui ha aspettato, ma siccome non hai alternative, devi far entrare per forza Chiellini, quei 3, 4, 5 minuti ci hanno causato il secondo gol e uno sbandamento totale della difesa a cui aveva contribuito in prima battuta anche Bastoni.
Salandini, sei d'accordo?
Sbandamento di tutta la difesa.
Ma no, è una chiave di lettura intelligente quella di Antonello, tu in questi casi tu calmi il fuoco degli altri. È anche vero che l'Italia aveva trovato, Antonello, una sorta di reazione quasi di nervi, no? Quella che io chiamo sempre la rana di Galvani. Sai come funziona la rana di Galvani? Galvani ha scoperto che tu prendi la rana morta e se tu le fai passare un filo da una parte o da quell'altra, la rana comunque si agita, anche se è morta. E insomma, la reazione dell'Italia era stata la rana di Galvani, ma una rana venuta da ridere perché prendi un palo, sbaglio un gol davanti alla porta, quindi un po' di assetto l'avevi trovato e ci sta che tu mi porti fino alla fine del tempo. È una sfumatura, però non è sbagliato.
Non sono d'accordo Stefano. Io
ma hai ragione, ti dico, non ti dico che hai torto, è una sfumatura, però ti ripeto, tra l'1-0 e il loro gol noi abbiamo avuto due occasioni clamorose per riequilibrare la partita, quindi non era ancora un po' in bilico la vicenda. È la cronaca, voglio dire, e quando prendi il gol tu poi prendi il palo e Insigne sbaglia il gol davanti alla porta, non è che ti ammazzano, questo poi ci sta che se tu fai quel cambio prima magari il secondo gol non lo prendi, ma magari prendi altri due, ma quella chiave di lettura lì è giusta, non ti dico che è sbagliata assolutamente. Se posso fare una cosa velocissima, vai, anche in modo noioso sui giovani, perché è una vicenda che seguo da anni, che scrivo anni, ma io non devo cambiare, io devo scrivere, gli altri non cambiano. Quando si dice che la Spagna è più forte di noi come livello medio, ti dicono tutti che sei un esterofilo, Ma sarà un caso che la Spagna vince a 10 anni, tranne piccole incidenze, non gli italiani, l'Europa League, che è il livello medio del calcio europeo? Perché un conto è se la vince una volta il Chelsea, la Champions, un conto è il livello elevato non conta, non dà la stato del calcio.
Ma anche le rappresentative giovanili. Aspetta, della Spagna.
Bravo, l'Under 21, bravo, l'Under 19, bravo, hanno vinto tutto.
Quant'è che non vinciamo un trofeo in una rappresentativa giovanile? Io continuo da anni a leggere che noi usciamo ai quarti, alle semifinali, di tutti questi giovani italiani fenomeni a testa alta. La verità, guardiamoci in faccia, che abbiamo un problema di vocazioni, perché ci sono troppi giovani che stanno a giocare in casa alla PlayStation, non gioca a pallone. Tanti di quei giovani che giocano a pallone si sentono arrivati a 15 anni e purtroppo non facciamo un lavoro politico di jus soli sportivo, perché abbiamo tantissimi giovani di italiani di seconda e terza generazione che non possono essere arruolati perché non sono italiani. Cioè un insieme di fattori che sta prosciugando il sangue nuovo del calcio italiano. Ma noi stiamo qui a dire che va tutto bene, madama la Marchesa. E come è successo col il mondiale di Marcello Lippi, tu lo sai bene Antonello, nel 2006, questo europeo vinto da Mancini farà più danni che guadagni, perché nasconde la polvere sotto il tappeto.
Hai capito? Garbo.
Io sono molto d'accordo con Stefano, in effetti anch'io penso che questo europeo nasconderà la polvere sotto il tappeto, la polvere di un calcio italiano che è afflitto ancora da mille problemi nonostante la conquista del titolo europeo. Ma purtroppo abbiamo i presidenti che ancora sono convinti che il futuro del nostro calcio dipenda dall'aumento dei ricavi anziché dalla contrazione dei costi. È l'unico modo per uscire da questa crisi. Finché abbiamo questi presidenti, auguri, voglio dire. Il miracolo dell'europeo vinto non si sa come ancora, siamo ancora qui che ce lo chiediamo, francamente servirà poco se non si cambia marcia, ma temo che non saremo capaci di cambiare marcia.
Per tutti e tre una domanda da parte di un ascoltatore, ma Verratti è veramente così forte come dicono? A me francamente non ha mai convinto, scrive Pier. Ripartiamo da Stefano?
No, sì, dai, al volo proprio.
Buone anche a me. Anche a me.
Non ti convince Verratti, eh? Ok.
Ma no, un giocatore... Allora, dipende come gioco. Poi... A calcio a 5 con Verratti le vinco tutte, a 11 non lo so.
E Valentini?
Ma io non sono mai stato un grandissimo fan di Verratti, lo dico con molta serenità e con molta franchezza, pur riconoscendo gli doti tecniche certamente di alto livello, una capacità, come dire, di governare il pallone, però non mi ha mai convinto fino in fondo. E ripeto quello che ho detto prima, l'accoppiata Verratti Giorgini,
secondo me. Si fissano i piedi, sì, ma io sono molto, anzi sono proprio del tuo avviso su questa coppia. Ma lo dicevamo anche all'europeo, se ti ricordi, quando analizzavamo le gare.
Sì,
durante l'europeo, durante anche il momento positivo, dicevamo queste cose.
Mi dispiace che questa Nations League dà raffiato a chi già tramava per togliere il pallone d'oro a Jorginho, perché secondo me ha tutti i numeri quest'anno tra la Champions e gli europei per avere il pallone d'oro. Però la sconfitta di ieri, non tanto per la sconfitta in sé, ma soprattutto il fatto che l'Italia arriverà nella migliore delle ipotesi terza a questa Nations League, potrebbe dare fiato a chi punta sui soliti noti.
Garbo, chi è che sta in campo? C'è qualcuno che è in campo?
No, io no. Garbo. Io no. No, dico a maggior ragione.
Partita di padre dei miei amici.
Grande Antonello, ecco, grande. Ecco, sei tu, grande Antonello.
No, dico, a maggior ragione abbiamo vinto un europeo giocando con Jorginho e Verratti, quindi abbiamo fatto ancora un miracolo ancora più grande, francamente. Io devo dire che mi hanno stupito la settimana scorsa le parole di Guardiola, parole entusiastiche nei confronti di Verratti, dette da Guardiola, sembrava proprio una consacrazione. Lui in realtà già da anni è uno dei giocatori chiave del Paris Saint-Germain. Mi direte, il Paris Saint-Germain non ha ancora vinto nulla, questo è vero, almeno a livello europeo. Però insomma, comunque rimane il fatto che anche secondo me non posso giocare insieme a Jorginho e Verratti, perché sono entrambi centrali, quindi uno pesa i piedi all'altro per forza.
Daniele, c'è una domanda per te, te la faccio. Dice, ma come si spiega, Daniele, il fatto che l'Italia abbia sofferto nonostante non ci fosse Immobile?
ancora con questa storia.
C'è l'accotè l'ascoltatore, no, io che ti la domanda so, te capito. La faccio per sennò dopo dicono che non vi faccio le domande scomode, capito? Allora devo farle per forza.
Non ho nulla da rispondere. La Lazio ha perso a Bologna nonostante non ci fosse Immobile. Certo, se ci fosse stato Immobile avrebbe perso ugualmente, quindi.
No, ma questo ti posso dire una cosa, prima io non l'ho detta, però colgo l'occasione perché insomma ci siete voi tre, vi stimo tanto e posso anche scambiare un po' un pensiero. Io ieri sera, finita la partita, dopo aver sentito tutti i commenti, le conferenze, cioè tutte il post, ho cominciato prima di andare a dormire, ho detto voglio fare un giro nei social e ho visto un sacco di commenti dove...
E poi ti sei pentito.
No, tutti praticamente parlavano in base a quello che interessa il proprio orticello. Allora c'erano i milanisti che... Bene, i fischi a Donnarumma, i tifosi della Juve, grande Chiesa, però Bonucci non doveva essere ammonito nel primo... Vabbè, poi c'erano i tifosi della Roma, grandissimo Luis Enrique, l'allenatore, l'uomo, tutti esaltati da Luis Enrique. I laziali incacchiati perché avete visto,
non
avete criticato
Immobile.
Nessuno che diceva complimenti comunque a sta nazionale che ha vinto l'Europeo, fa 37 partite. Questo è proprio, secondo me, la fotografia del nostro paese, dove ognuno pensa sempre al suo orticello. Del resto non ce ne frega proprio niente. Mi sbaglio? Chiedo a voi prima di salutarvi. È un pensiero sbagliato?
Posso dire una cosa, pensandomi proprio al tuo discorso che condivido. È una delle nostre, dei nostri difetti proprio costituzionali. Però a proposito di queste polemiche, della polemica che oggi non abbiamo toccato, ma che rimane in piedi sull'uso sulle nazionali, l'invasione delle nazionali, i club e via dicendo, io voglio dire una cosa da vecchio dirigente della nazionale. Senza il lavoro di Mancini, in questo caso, senza la nazionale, senza quegli europei, cari miei, i vari Pessina, Barella, Locatelli, Bastoni e via dicendo, probabilmente non sarebbero oggi a quei livelli a cui sono arrivati, arricchendo il loro bagaglio di esperienza internazionale, che è quello che conta di più.
Salandino?
Oh, ma che devo dire? Lo stadio, i soci sono lo specchio, hai ragione tu, di questo strano paese che fermo ancora le signorie, queste robe qua. Non c'è un paese, ci sono tanti piccoli paesi sparsi,
esatto,
insieme, ma non se ne esce, voglio dire. Poi allargando il discorso, tu arrivi a un posto dove una città con Milano, civile, medaglia d'oro di scienza, patapim, patapam, patapam, aperta all'Europa, aperta al mondo. C'è l'inno della Spagna e lo fischiano.
Sì, ma poi per non parlare di questa
parlando?
Cosa. Sì, sì, una cosa veramente schifosa pure questa. Sì, sì.
E quindi non c'è nessun ragionamento da fare. Il problema è sempre e resterà sempre accorgersi di queste cose quando succedono col pallone. E ci si deve accorgere a scuola, perché quando arrivano gli stardi, gli etardi sono morti.
Daniele Garbo, intanto c'è un ascoltatore, Pier, che dice che ha ragione Salandin, dice noi finito la scuola andavamo a giocare a pallone all'oratorio, poi andavamo a fare allenamento e se era estate ritornavamo in strada a giocare ancora a pallone. Oggi fanno solo gli allenamenti, forse. Daniele,
ma poco da aggiungere a quello che ha detto Stefano. Io ieri sera mi sono vergognato quando ho sentito i fischi all'inno spagnolo più di quando ho sentito i fischi a Donnarumma, che ci possono, da un certo punto di vista, ci possono anche comprendere. Io credo che sia la mancanza di cultura vergognosa, e sono gli stessi personaggi, quelli che fischiano, che probabilmente vanno sui social e ti insultano se tu esprimi un'opinione diversa.
Daniele, perdonami, ma è successo in più di uno stadio che le società, quando hanno avuto le curve chiuse per episodi di razzismo, per fare il beau geste, hanno riempito le curve di ragazzini, ok?
Certo.
Che quando rinviava il portiere avversario urlavano merda. Ma
sì,
che
è vero, è vero.
Allora il problema non è che cioè, tu li devi, passatemi la provocazione, ammazzata da piccoli, cioè se tu non li educhi in fasce e ti crescono dei demoni, non c'è niente da fare.
Dunque, se
quando tu la federazione fa bene da Antonello, la federazione fa il suo a dire cacciamo i cosi dagli stadi, ma lo stadio non deve educare, lo stadio fa vedere una partita di pallone, deve arrivare educato allo stadio, se no non se ne riesce.
Posso dire,
dai, poi chiudiamo, ragazzi.
Posso aggiungere una cosa al volo, collegandomi a quello che tu dicevi giustamente, che condivido a proposito dei ragazzini. Non è né una consolazione né un motivo, come dire, di acredine. La settimana scorsa Europa League a Praga,
capitale della Repubblica Ceca, Spartak contro Ranger Glasgow, tifosi squalificati, 10.000 ragazzi per razzismo, 10.000 ragazzini al posto loro, 10.000 che hanno insultato Camarà, giocatore del Ranger Glasgow. Non è una consolazione, l'abbiamo scritto, l'avete detto, vuol dire, è un problema veramente serio quello del razzismo.
No, problema gravissimo, noi non possiamo, problema gravissimo.
Possiamo dare poche lezioni, noi possiamo dare poche lezioni al mondo, avendo avuto un presidente di federazione, il signor Tavecchio, squalificato sei mesi da FIFA e UEFA per frasi razziste, Tiro Bach che mangiava le banane e poi è venuto a giocare in Italia, quindi... Ovvio,
sì. Vi fermo qua ragazzi, vi ringrazio, devo andare in pausa.
Un piacere, un abbraccio a tutti.
A presto, ciao, un abbraccio a tutte e tre. Break, torniamo tra poco.